previsioni del tempo.
Buongiorno Daniele Berlusconi.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Eccoci qui, questo 20 di marzo, equinozio di primavera, giusto?
Eh sì, oggi cade l'equinozio alle ore 15.45 italiane e diciamo che anche il tempo un po' ci assiste, perché comunque sarà una giornata buona su gran parte d'Italia. C'è ancora qualche nuvola questa mattina sulle zone adriatiche al sud, ma senza grandi fenomeni, però questo pomeriggio ancora possibilità di qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Però sul resto d'Italia la giornata è buona, c'è anche tanto sole al nord, sui settori tirrenici, con temperature ancora un po' bassine di notte al mattino, però poi durante il giorno comunque si sale intorno ai 14-16 gradi su gran parte d'Italia.
E invece per il weekend è prevista la primavera?
Purtroppo non ancora, diciamo che non partirà in maniera esclusiva la primavera, perché nel weekend ancora un po' di aria fredda ci interesserà da est e porterà ancora un po' di instabilità dapprima al nord e poi domenica anche al centro-sud, fenomeni comunque a carattere sparso e irregolare, però le temperature si mantengono abbastanza contenute.
Perfetto, buon lavoro a te e a tutti i colleghi di Trevi Meteo. Daniele Berlusconi, buon weekend.
Grazie, alla prossima.
Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno e buon compleanno, leggermente in ritardo, Massimo Giletti.
Pensa che l'unica che non mi ha chiamato è Barbara
Ma
Sale.
Ma questo è uno scandalo.
Io infatti veramente sto cadendo dal pero, non ricordavo fosse il compleanno di Massimo.
Altro che pero, non so cosa hai fatto, mi avessi mandato una bella pera col cioccolato, un pensiero. Niente, per fortuna, amici, che i compagni comunisti ci sono ancora, perché l'ho messa in... No, ve lo dico davvero. Dal Cecina mi è arrivata una maglia, questa qui, col cinghiale. Non era non è che facciamo programmi. C'era Stella Rossa, e dicono: ma i compagni solidali, dove sono gli amici di Viterbo, della Tuscia, che sostengono il pensiero politico di Santarelli? E non lo so,
niente,
però intanto è arrivata questa bellissima maglietta con la Stella Rossa.
Quindi ANSA due punti, Giletti due punti, sono comunista,
compagni
così.
Compagni dai campi, c'è una rivoluzione qua, dai, vabbè, siamo vabbè. Seri. Però è arrivata questa cosa. Lei non avrà il coraggio e io ho il coraggio di metterlo.
Giletti alla Stella Rossa, l'avreste mai detto?
Ma più che altro il cinghiale, scusate, secondo me la Stella è il minore dei problemi, è che va in giro con un cinghiale sulla maglietta.
Vabbè ragazzi, Val di Cecina, Repubblica, quindi cioè sono proprio separatisti, ecco. A proposito del pensiero di Bossi, che se n'è andato a 84 anni, un rivoluzionario, per me è stato un rivoluzionario con la canottiera. Questo è il titolo che darei di questa scomparsa. Si può dire tutto. Io ho preso anche un pugno una volta famosa quando lo inseguivo da giovane cronista lungo le strade di Varese, però è un personaggio che è stato molto importante, perché ha per la prima volta posto l'attenzione al settentrione.
Per cosa te lo diede il pugno?
Beh, cercavo di fare anche allora delle domande un po' di rottura. Dove erano finiti dei soldi che erano spariti? Era il periodo di Tangentopoli, era anche la Lega aveva avuto qualche problemino, pochissimi rispetto ai miliardi di tutti gli altri, però era reattivo il boss, era reattivo. Grande personaggio, ne parleremo anche con il nostro ospite, però onore a chi ha posto al centro l'attenzione del settentrione.
Allora, veramente tanti temi stamattina di cui parlare. Stiamo molto attenti, abbiamo fatto i calcoli al secondo per rispettare la par condicio per il referendum.
Aia.
Sì e no.
Ah sì.
Però intanto
allora, scusa,
quindi parliamo di cinghiali, scusatemi,
il cinghiale non vota, siamo tranquilli.
Assolutamente.
A me
sì.
Che ormai i cinghiali vanno ovunque, a Roma attraversano sulle strisce, io non vorrei che si trovassero pure i seggi elettorali.
Ecco.
È possibile tutto.
Intanto però riceviamo messaggi di gente che va a Livigno a fare benzina o va oltre confine per fare il pieno,
a
poi
San Marino.
Indietro. Ecco, anche se adesso per qualche settimana, grazie al governo, diciamo così, poi vediamo quanto ci costa, 20 centesimi in meno al litro. Abbiamo risolto?
Qui il vero problema è quanto dura la guerra, perché se tu fai un provvedimento tra virgolette tampone per una ventina di giorni, perché Giorgetti ha già detto che non ci sono i soldi, sottolineo, già detto che non ci sono i soldi, il problema vero sono la coppia Netanyahu-Trump, dove ci porta, di questo parleremo con il nostro ospite tra poco. Io sono estremamente preoccupato, pensavo si finisse in fretta come l'altra volta, invece vedo che il disegno di Netanyahu prevale sulla logica di quale poi di Trump, e quindi sono preoccupato, perché questa guerra bisogna farla finire in fretta, se no crea dei problemi seri.
E su questo sentiremo anche voi tra poco, come sempre allo 02 25 15 15. Chiamateci se volete intervenire in diretta, perché vi aspetta tra pochissimo Massimo Giletti.
Secondi con
Franco Bechis,
direttore di Open. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Franco, oggi dobbiamo essere rapidi perché dobbiamo parlare di tantissime cose che sono successe in queste ultime ore. Io partirei però dal rivoluzionario in canottiera, come è stato definito qui da noi a RTL pochi minuti fa, Bossi. Che quadro, ecco, cosa ci lascia Bossi? Cosa ha rappresentato?
Bossi ci lascia la Seconda Repubblica, perché è nata grazie a lui, alla rivoluzione della Lega, e poi ovviamente a Berlusconi, alla sua unione con Berlusconi. Ci ha lasciato, era un politico di razza, ci ha lasciato la sua canotta, perché quella con cui lo ricordiamo, ha cambiato anche i riti della politica italiana, il federalismo, la maggiore autonomia, con i suoi pregi e i suoi difetti.
L'uso del corpo, dei gesti che fecero sempre molto discutere. E invece vediamo a noi, ci sarà, mi raccomando, noi non abbiamo i secondi sul referendum, quindi non ti chiedo né sì né no, ti chiedo però insomma, hai visto la Meloni molto criticata, è andata solo a Rete 4, poi è andata da Fedez, che strategia è?
Beh, diciamo, si è tenuta un po' lontano dalla campagna elettorale rispetto a quello che, a cui eravamo abituati, ma un po' tutti, ricordiamo che il centrodestra ha sempre fatto un comizio tutti uniti finale di ogni campagna elettorale, persino per le amministrative, per le regionali, e questa volta qui sembra un po' più sottotono, perché non voleva dare l'idea di un referendum sì o no al governo.
Pesa Renzi, il passato di Renzi.
Un pochino sì, poi però evidentemente si è accorto che il percorso non era così facile e ha cercato di recuperare con interviste televisive su nuovi media come quella del podcast, e quindi è scesa in campo nell'ultima settimana in maniera digitale, però ha lasciato a sua sorella il comizio finale.
Ecco, però, che problemi possono sollevarsi se vincesse il no?
Beh, se vedi dei problemi, sicuramente sì, perché sarebbe la prima sconfitta di questo governo vera. È un governo che anche nei sondaggi è stato molto alto, anzi addirittura più alto del voto iniziale per tutto questo periodo qui, e non ci sono precedenti di consenso di questo tipo. E certo, quando comincia a avere una sconfitta, poi la china è un'altra, quindi c'è il rischio che si spezzi quella crescita che c'è stata tutti questi anni.
Ecco,
problema politico c'è.
Il caro bollette spinge verso il no, secondo te? Queste tensioni della guerra possono spingere verso il no?
Ma secondo me le tensioni della guerra possono spingere su una maggiore astensione, cioè su una difficoltà andare alle urne, perché poi il tema referendario è stato in secondo piano anche questa la settimana finale di campagna elettorale, però ci sono sempre stati fatti davanti, e quindi forse c'è minore tensione nel paese. Se devo essere sincero, andando nei supermercati, prendendo mezzi pubblici, raramente ho sentito discutere di riforma della giustizia, non sembrava al primo piano. Il caro bollette sicuramente lo è di più.
Dove ci porteranno? Soprattutto vedo che Trump segue Netanyahu, mi è palese questa cosa. Dove ci porta la coppia Trump-Netanyahu? Dove ci sta portando?
È un po' in un tunnel di cui non si capisce la via di uscita, e anzi questo è anche uno dei motivi, forse essere schiacciata troppo, e un po' se ne è liberata la Meloni. Su Trump le provoca danno anche politico, perché questa guerra non è comprensibile da nessuno, non ha un piano, non si capisce quale sia l'obiettivo, rischia di diventare lunghissima, e quindi per tutti noi di ballare con le conseguenze su i prezzi dell'energia per tanto
ma
tempo.
Scusa un secondo, ma secondo te è così privo di visioni un presidente degli Stati Uniti? Cioè, pensa davvero che Venezuela e Iran fossero la stessa cosa?
Questa è, diciamo, una risposta che non so dare. So dire che quasi sempre le guerre di una certa importanza sono state preparate per un anno. Questa sembra priva di strategia, di studi precedenti. Ricordiamo solo che con la guerra dei 12 giorni e i bombardamenti sugli impianti nucleari dell'Iran, il presidente degli Stati Uniti aveva detto basta, è finito, non ha più niente, gli abbiamo distrutto tutto. E poi dopo pochi mesi si rifà una guerra per lo stesso motivo, quindi evidentemente si era distrutto niente. Quindi un po' di incertezza sugli obiettivi, anche perché non sono dichiarati, non è dichiarato andiamo avanti fino a che non c'è un cambio di regime. Il cambio di regime sembra difficilissimo in un paese come l'Iran.
Due cose prima di lasciarti ai miei colleghi: c'è un bufera sul caso del Mastro, no? Questa aveva creato una società di ristorazione legata, dentro questa società c'è una ragazzina di 18 anni che è figlia di un personaggio che non è altro che una copertura di un uomo legato al mondo della grande criminalità. Che succederà secondo te?
Ma io colgo
fa la stessa cosa da Santanchè, cioè non succede nulla?
Ma può essere che non succeda nulla, però Del Mastro ha un po' superato i limiti dei pasticci fatti, diciamo, è stato protagonista anche di altri, ha una condanna di primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio. Un po' traballa e stavolta l'irritazione è grande, anche perché non si capisce perché un sottosegretario debba in qualche modo investire in una catena di ristoranti al di là di chi ci sia dentro. Se uno fa il suo mestiere, faccia il suo mestiere, poi quando avrà finito pensa a fare altro. E in più ha detto sicuramente una bugia quando ha detto che non aveva mai conosciuto il padre della sua socia, cioè il ristoratore legato alla criminalità.
Sì, sì, no, quello che mi preoccupa è che in Italia, mentre mi ricordo il famoso caso di un ministro tedesco che aveva copiato da ragazzo parte della sua tesi, che si dimise, no? Per aver copiato la tesi quando aveva 25 anni. Qua è tutto complesso prima di andare. Senti, io ci tengo a fare un passaggio che forse sarà fuori tempo, non interesserà nessuno, però io credo sempre che l'arte serva per unire, come lo sport, popoli diversi. Quindi voglio esprimere tutta la mia solidarietà a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che fa sempre scelte coraggiose. Adesso c'è uno scontro tra il ministro Giulio e Buttafuoco. Io sto con Buttafuoco, lui farà venire la Biennale, ha deciso di far venire la Biennale sia artisti russi sia artisti iraniani. Che pensi?
Che poi sono contestati anche quelli israeliani. Penso che sto anch'io con Buttafuoco, l'ho avuto come collaboratore al tempo per qualche anno, conosco la sua genialità e comunque diciamo, mi sembra un po' grottesco questo dibattito su anche se fossero artisti di regime esprimono un'arte. Non è che noi abbiamo buttato via e abbattuto tutto l'arte fascista, tanto per fare un esempio, ce l'abbiamo a Roma, c'è un quartiere intero costruito.
Ma poi il futurismo è l'ultimo grande, no?
Architettura, no?
Quindi, il futurismo è un movimento che è interessante. Cosa. Però stai come me con Buttafuoco.
Sto con Buttafuoco, sì.
Senza ma anch'io. Voi due, ragazzi.
Grazie, grazie Franco Bechis. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Ciao Franco, direttore di Open.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Anche se qualcuno ogni tanto torna sull'obelisco Mussolini, buttiamolo giù, eccetera. Però quello poi sono dibattiti che muoiono.
Io pensavo che all'epoca qualcuno avrebbe potuto fare, al limite, proprio giorni appena finita la guerra, ne abbiamo viste di scene di abbattimento di opere con su scritto Mussolini, certo. Le facce di Mussolini, eccetera. Ma le opere d'arte sono sempre opere d'arte. Pensa che Alconi per credo 45-50 anni hanno tenuto coperto un'opera straordinaria di un artista futurista con un arazzo, poi adesso l'hanno tolto, no, secondo me. Ma certo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8:29 di questo venerdì 20 marzo. Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Il governo taglia le accise per 20 giorni contro il caro carburante. Misure per circa mezzo miliardo. Voi in diretta 02 25 15 15. Eleonora, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Lo trovo un palliativo, non serve a nulla, i soldi non ci sono, quindi da qualche parte si devono andare a prendere. Sappiamo già da dove arriveranno, dalla sanità che è già un disastro, quindi...
Cioè lei dice che li tagliano la sanità?
Certo, assolutamente. Dove
è sicura? No, non credo.
Sicura?
Non credo.
Non posso mettere la mano sul fuoco.
Io la risposta. Purtroppo, anziché fare tagli mirati su cose di cui potremmo anche farne a meno, fanno un taglio, quindi anche sulla sanità, certo. Un taglio lineare. Tolgono i soldi un po' a tutti i ministeri, quindi anche ai trasporti, per dire,
sì, e della sanità. Certo. Però se qui non si risolve il problema alla base, se siamo ancora nel terzo millennio a fare, poi siamo sempre lì, c'è l'aggressore e l'aggredito, nessuno che dice niente a Israele, è anni che aggredisce, non c'è una mezza sanzione, non c'è nulla, a questo punto io sto pensando, Epstein è ovunque? Nessuno ha il coraggio di dire l'Europa sempre assente? Prima no,
cioè lei
non
dice, Trump è ricattato, lei dice Trump è ricattato dai file di Epstein,
sì.
Come qualcuno suggerisce?
Sì. Ma assolutamente sì, poi il venerdì si sono incontrati in Iran tutti i capi per lunedì, avevano già deciso di accettare quello che aveva proposto Trump e
questo,
Israele
questo
detto,
però mi scusi, questo non è lo può pensarlo, ma non è che ci sia una certezza su questo,
una certezza no, ma non puoi,
c'erano trattative avanzate.
Avanzate,
però sono anni che vanno avanti con le trattative.
Sì,
eh?
Però dai la possibilità il lunedì di fare. No, il venerdì hanno bombardato. Netanyahu sappiamo che non vuole essere processato. Nel frattempo, mentre stanno bombardando l'Iran, Israele va avanti con la Cisgiordania.
Quindi
con la
cosa fa? Quindi
il Libano,
la sua previsione,
eccetera.
Prima di salutarla, il caos.
Il caos.
Quindi, e chi pagherà le conseguenze? Il mondo occidentale.
Certo, assolutamente. Poi chi arriverà qua da noi quando c'è il caos? Arriveranno
gli immigrati.
Sbarcheranno e quant'altro, ci sarà il problema del gasolio, povertà e quant'altro. Quindi
vabbè,
a
fine settimana
rispondere.
Eleonora l'insegna della positività. Grazie della sua analisi che ha molte verità. Bacio.
Grazie
Eleonora. Grazie Eleonora. Purtroppo ha molte verità, io non è che condivida proprio tutto, perché gli iraniani gestivano e gestiscono un potere molto forte che non verrà scalfito minimamente, secondo me non cederanno mai, perché chi fa queste cose non sa che il popolo iraniano è sottoposto a un controllo da anni, quel controllo non verrà mai meno per i bombardamenti, dovranno andarli a prendere, speriamo non avvenga. Prego
Mario, buongiorno, benvenuto.
Eccoci, buongiorno.
Allora,
sono contento di parlare con voi di questo argomento.
Prego. 25 centesimi, ma io ieri ho dato un'occhiata, Mario, però stamattina non ho avuto tempo perché sono arrivato qua.
Sì.
E i prezzi erano di ho fatto due fotografie su due distributori dove passo davanti. La cifra era la stessa
però,
il giorno prima.
Però, dice il ministero, scese. Stanno indagando, la finanza sta controllando. Tutte
stanno
le bombe
indagando, io la pompa pago, io italiano pago la pompa.
Sono due, Massimo, secondo
cioè,
me perché...
Cara, e voi non pagate la pompa, voi, cara.
Ti prego, torniamo.
No, voi andate alla pompa l'avete gratis. Io no. Io dico che tutte le volte quando la benzina va su, quando il prezzo del petrolio va su di tacchi, neanche fai tempo a arrivare al distributore che è già impazzito. Quando cala il prezzo, non cala mai. L'avete notato? E allora basta, ci sono i controlli. Evidentemente non lo fanno. Il famoso mister prezzo, che a me sembra quello che butta la roba nel cesso per sturare, no? Come si chiama? Siamo a quel livello lì. Volete andare a controllare? Ma volete andare a controllare? Ma vi sembra normale? No, il mister cesso è. Io lo chiamo così perché veramente.
No, che poi ci facciamo perché salutiamo gli amici di mister Muscolo.
Comunque, secondo me, Massimo, hai un campione troppo
piccolo.
Muscolo
va bene. Ma come? Due distributori su due? Non è cambiato niente.
Io ne ho visti tanti questa mattina perché faccio più chilometri di te.
Ah,
e ti posso dire. Stamattina
io
ti posso dire
oggi.
Che uno o due avevano ancora il prezzo del gasolio sopra i 2 euro, gli altri erano tutti abbondantemente
vabbè,
sotto.
Perché Giletti viene nei quartieri alti, lì
certo,
la benzina
capito,
costa di più,
quello,
approfittano,
dai.
Ne approfittano.
Allora, Mario, che ci dici?
Eccomi, io devo dire la verità, da sempre, forse un po' per deformazione anche professionale, guido auto che consumano molto poco. Per cui in questo momento non dico la marca, ovviamente guido una ibrida plug-in, quindi una macchina che mi consente di andare in elettrico per quanto posso con il mio pannello fotovoltaico e poi vado in giro in ibrido per consumare.
Ma tutti gli altri sono sempre in balia di questa cosa.
Al di là di questo è un problema reale, assolutamente, era soltanto una battuta, una divagazione. E quello che mi preoccupa, oltre al prezzo del combustibile, quindi quello che andiamo a pagare alla pompa, e la modalità di intervento, nel senso che finché si abbassano le accise, secondo me è l'unica cosa che si poteva fare in questo momento per andare incontro a quelle che sono le esigenze non solo dei consumatori, ma proprio di un sistema paese, anche perché le accise colpiscono tutti, non solo i consumatori ma anche tutto il sistema produttivo. Quello che mi va a preoccupare un po' di più, forse ne parlava anche il Giacalone prima, perché mi sto seguendo la stamattina abbastanza presto, sono in viaggio, e se si andrà a toccare anche il sistema dell'ETS successivamente.
Ma lì c'è una trattativa in Europa, la von der Leyen ha detto stiamo cercando di capire se possiamo fare qualcosa sulle bollette, ma io so, l'Europa quando prenderà una decisione, la guerra spero sia già finita, solo per dargli i tempi
sì,
di...
Sì, vabbè, però Massimo,
il mondo vive oggi di una rapidità incredibile, cioè Trump cambia idea ogni secondo, fa un tweet e decide. Noi dobbiamo riunire 27 paesi.
Perché siamo 27 nazioni diverse, Orban,
ma siamo fuori, perché non è possibile che un paese, se Orban dice non ci sto, per dirti, l'Europa sta ferma, zitta. Non ha senso, vogliamo dirlo che non ha senso questo sistema di gestione del potere, vogliamo mettere almeno una maggioranza qualificata su decisioni che devono essere prese in modo rapido, che aspettiamo di...
Sono totalmente d'accordo, aggiungerei se verrebbero anche degli schemi automatici, cioè dei sistemi preventivi, tipo degli accordi quadro, per cui
bravo, accordi quadro.
Chiarissimo, grazie Mario, ci salutiamo.
Ciao Mario, buon viaggio.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.
Mario, buon viaggio, lui.
Voglio vedere quando ci sarà una maggioranza
sarà
qualificata.
In Norvegia.
Perché?
Tu
pensi sempre alla montagna.
Guarda Barbara che ti sto seguendo, c'è la neve. Ecco, c'è la neve.
Lui pensa sempre solo
c'è la neve, Barbara.
Perché vuole andare a sciare il weekend.
C'è ancora l'ultimo. Se hanno i soldi per la benzina, perché ormai andare sul weekend costa.
Vai a sciare, poi passi a Livigno, che là costa di meno.
Va bene, dai, andiamo a fare il pieno in Svizzera. Dai.
Pasquale, prima della pubblicità, buongiorno al volo.
Salve, buongiorno.
Prego.
Vai Pasquale, vai.
Dottor Giletti, buongiorno. No, niente, volevo intervenire su questo discorso appunto che si parlava accise, non accise, che il governo ci ha dato un po' di ossigeno per questi 20 giorni perché non c'ha i soldi. Praticamente però con questi 20 giorni che ci dà, io faccio l'autotrasportatore, siamo dalla provincia di Mantova, e non si risolve nulla, non trova i soldi, però per le altre robe che appunto sono di loro, come dire, volontà, saltano sempre fuori.
I crediti d'imposta vi hanno fatto i crediti d'imposta voi autotrasportatori, no?
Vabbè, ma sempre per 20 giorni, non è che cambia qualcosa.
Perché sperano che qualcosa in questi 20 giorni si riesca a fare. La speranza è questa, 20 giorni sono tanti, sono pochi, però se i due non li fermiamo è complicatissimo, altro che 20 centesimi, dovrebbero fare un euro.
Praticamente stare, come dire, a pensare di fermare tutto quello che sta succedendo attorno nel mondo, questo qui è il discorso, perché solamente con questo piccolo, come dire, provvedimento non fanno nulla.
Chiaro, chiarissimo.
Quindi 791.
700 milioni spese Draghi al mese quando fu la stessa cosa, ve lo ricordate, il periodo 22-23, perché Barbara Sala andava su e giù in macchina zone, dalla zona di Pavia a Milano, e costava la benzina, lui ci costò 700 milioni al mese.
E adesso vediamo quanto mi costa adesso.
Adesso costerà anche questo.
Allora andiamo in pubblicità, dopodiché torniamo al telefono da voi perché vi aspetta come sempre Massimo Giletti, quindi 02 25 15 15 per intervenire in diretta, e poi leggiamo sempre i vostri messaggi, scorrono in radiovisione al 378 378 1025.
RTL 102.5, 8.44, Giletti 102.5, caro carburanti, taglio delle accise e la situazione comunque sempre molto calda nello stretto di Hormuz.
No, hai ragione tu, caldissima.
Caldissima.
Domenico, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Domenico, da stesso San Giovanni, buongiorno. Riguardo il discorso accise, io sono dell'idea che questo è quello che si poteva fare, nel senso... Signori, la coperta è corta, quindi questo si poteva fare. Poi sentire sempre critiche dall'altra parte, quando questa situazione è da mo che c'è, come si suol dire, come si dice a Roma, è da mo,
Sì, cioè... anche perché noi poi comunque ricordiamolo senza far polemiche, perché poi siamo andati chiamati due volte noi ad andare a votare sul referendum per il nucleare qualsiasi, mentre la Francia è autonoma e altre nazioni sono molto avanti, tipo la Spagna non ha problemi, noi siamo assolutamente dipendenti. Il gas che arriva dal Qatar è un problema gigante, perché arriva quasi tutto dal Qatar. Ora, non vorrei che di nuovo dobbiamo pagare di più gli americani. Questa è la solita storia, che ci manderanno il loro gas. Quindi è un problema.
Molto sì, però, se l'autotrasportatore al telefono prima ci ha detto a noi comunque non cambia niente per tre settimane avere la riduzione.
Ma certo, perché lui si proietta in una...
vabbè, però allora, intanto a noi è costato mezzo miliardo, quanto sarà? Beh.
Allora, se l'Europa vale ancora, dovrebbe far di tutto per costringere Trump a chiuderla lì in fretta.
Eccoli, la parola magica Europa. La parola magica Europa.
Bravo.
Dov'è l'Europa anche in questi casi qua? Quindi,
ma si riunisce a breve. Si riunirà a breve, le mandi un telegramma alla von der Leyen, mandi un telegramma, siamo, anche se
non
si riunisce.
Soldi, è inutile.
No, non sarebbe inutile, ma è inutile la situazione di oggi, cioè sto ancora ribadendo, lo dirò all'infinito, ma se tu non puoi prendere una decisione, se c'è un paese solo, contrario, che ti blocca tutto, siamo inutili. È inutile riunirsi, tanto saprai sempre che c'è lo stronzo di turno, permettetemi, o che fa i propri interessi, o che baratta il proprio sì in cambio di denaro, come Orban, il quale dirà no, io non voto e quindi voi siete bloccati. Non si può arrivare nel 2026 a questo, lo sanno da 30 anni che è un problema vero.
Comunque siamo tanto ipocriti, perché è vero quello che si diceva prima sul fatto delle centrali nucleari, ce l'abbiamo a un passo e noi magari votiamo per non averlo.
Capito, però votiamo noi e il voto popolare sovrano siamo cretini noi, che le devo dire.
Tra virgolette ipocrisia questa, perché cioè che noi siamo, diciamo, no, non
noi
vogliamo,
non comandiamo sugli altri paesi, noi pensiamo a quello, a noi. Ovviamente.
Però dici, tu contesti il nucleare, ma l'energia che usi arriva dal nucleare francese, noi compriamo dal nucleare francese.
Grazie Domenico, ci salutiamo.
Ciao Domenico.
Ciao, andiamo da Salvatore, buongiorno.
Buongiorno e grazie per la possibilità. Buongiorno, telefono da Milano, in provincia di Milano. Io mi rifaccio un po' all'inizio, quando avete detto quanto ci costerà. Non capisco perché ci deve costare. Se noi il gasolio, io ho fatto stamattina il gasolio a 2,56 euro. Non capisco.
Ecco. Quindi scusi, lei conferma che mi dà ragione, mentre Barbara Sala dice che è sceso nei suoi, doveva lei a fare la pompa di benzina.
Io ne ho visti tanti stamattina che erano scesi.
Da me no.
Altri no.
Lodi. In questo momento sono vicino Lodi.
E quindi? 2,50 addirittura.
2,56 e una più avanti 2,57. Cioè siamo lì. La cosa è che io non capisco, se il gasolio è ancora le riserve, no? Che chi per lui l'ha acquistato a un euro, dico, no? Fatemela passare, perché mi deve costare già quanto sarà fra due mesi? No?
C'è scritto nella vita, si chiama speculazione.
Bravo,
ed è sempre
bravissimo.
Così come il gas.
Su
quello bisogna intervenire. Il gas lo decidono quelli che stanno in Olanda, che stanno lì, che hanno i passaggi.
Purtroppo siamo in mano, ma destra, sinistra, sopra,
speculatori finanziari.
Non abbiamo politici con i puntini. Qua già l'indomani non ci doveva essere nessun aumento, cioè doveva intervenire un comunicato, un decreto, non si doveva aumentare di una virgola. Quando sarà si aumentava, giusto così. Perché a monte? Che questo ora va su tutta la catena alimentare, su tutto, trasporti, alimenti, farmaci, su tutto. E questo distrugge un'economia.
Ragionamento perfetto.
Grazie Salvatore.
Arrivederci.
Potrei leggerti 200.000 messaggi.
Dai, qualche cattivo. Dai,
no,
qualche
più
cattivello.
Che cattivo, sui prezzi proprio, che sono scesi.
Tu dici che sono scesi.
Sì, ma anche i nostri ascoltatori ce lo dicono. Aliscate, provincia di Milano, è già sceso 1,84. Oggi a Mestre il gasolio è 1,86, Roma Sud 1,85, fatto adesso gasolio 1,82. No, quello che voglio dire è che bisogna avere un campione più ampio. Qualcuno non l'ha magari ancora modificato e te lo fa pagare ancora oltre i due euro. Gli altri no, io stamattina ne avrò visti 8-9 di distributori, uno o due erano ancora oltre i 2 euro, tutti gli altri erano scesi.
Speriamo che i controlli funzionino.
Esatto.
Per segnalare. Allora, Francesco, buongiorno, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io chiamo dalla Calabria. Mi ero messo in testa ieri di fare il controllo proprio riguardo ai prezzi, sapendo che c'era la riunione al governo. Ieri mattina, io parto presto la mattina, sono un agente di commercio, ieri mattina era 2,05. Ieri sera quando sono rientrato alla, sempre alla stessa pompa era 2,20,9, quindi 2,21. Stamattina era 2,05. Quindi sostanzialmente loro cosa hanno fatto?
Hanno tirato su per poi riportarlo in stessa posizione.
Per poi riportarlo giù. Cioè,
allora, Barbara Sala, questo, come si chiama lei?
Francesco.
Barbara Sala, Francesco fa la stessa osservazione che ho fatto io. Forse ci sono delle zone d'Italia dove ci sono persone serie, delle altre zone dove c'è chi fa il farabutto. Però questo non vuol dire che la Guardia di Finanza o il signor Mister Muscolo, come lo chiamo io,
Mister Prezzi,
in alcune altre zone facendo la strada, perché poi io ovviamente la naffeta la faccio da altre parti, ho notato che qualcuno aveva iniziato ad abbassare seriamente sotto i 2 euro. E ballando tra 1,85 euro e 1,95 euro, quindi sostanzialmente.
Ma devono andare là dove non è abbassato. Ma, cioè, voglio dire, fatevi un giro, Guardia di Finanza, amici di Mister Cesso, Mister Muscolo.
Mister
andate.
Prezzi.
No, perché così dai. Ma Mister Prezzi deve intervenire prima, non dopo. Ci pigliano
appunto
in giro. Dopo 20 giorni fanno le robe, dai.
Francesco, grazie, ci salutiamo.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie,
possiamo, giusto a scopo statistico, abbiamo un ascoltatore da Alcamo, dalla Sicilia. Giuseppe, buongiorno. Quant'è il gasolio da te stamattina?
2,09.
Allora, Barbara.
E quindi non è cambiato nulla, secondo me.
Mettiti il cuore in pace, lo dica Barbara Sala, che ha questo
io
vestito
visto
molto
che
primaverile.
È primavera oggi, è
un po' anche osé per certi versi.
No, cosa dici?
Un po' così. E quindi mettiti il cuore in pace, anche dalla Sicilia mi danno ragione. Vai. Cosa c'è in Sicilia?
Di chi comanda? Non lo so chi comanda. Io prendo 1.106 euro al mese. Faccio 110 km al giorno per 6 giorni, ho 2 figlie, una famiglia. Vorrei vedere come campano loro con 1.106 euro, che ci vogliono già 500 euro solo di gasolio. Più tutte le altre cose. Sì, cioè contributi, la tredicesima, la quattordicesima, ma non è che a me mi hanno aumentato. Loro aumentano sempre, non si prendono mai.
È chiaro.
Non ci sono risposte, purtroppo. L'Italia ha... ed è il problema vero, stipendi troppo bassi, punto, e questo dovranno affrontarlo.
Ma quindi Giuseppe, per salutarci, lei che fa così tanti chilometri al giorno, il taglio che vabbè nella sua pompa per adesso ancora non c'è, speriamo arrivi in giornata, per 3 settimane l'aiuterebbe? Fa la differenza?
Ma 3 settimane che mi cambia la vita, mi scusi.
Buona giornata, ha ragione lui, buona
grazie.
Giornata, saluti Alcamo.
Va bene, allora sentite la base sotto?
Tu hai parlato
di Europa, tu hai invocato l'Europa.
Questa è musica.
E noi ti abbiamo accontentato con gli Europe. We'll be right back.
1986 Europe, The Final Countdown. Sono andata così per spirito giornalistico a controllare il gasolio nel 1986 in Italia. Quanto costava?
Quanto costava?
Sotto le 1000 lire. Cioè, capisco.
Se potessi avere
1000 lire al mese. Ecco, questo qua, sotto le 1000 lire. E non dico altro, basta. Ecco. Continuano ad arrivare i messaggi, Massimo, non hai ragione, sono scesi i prezzi.
Beh, no, io ho detto ieri, oggi non li ho visti. Ieri che era già in vigore, sì, non scendevano. Poi qualcuno da Alcamo, dalla Calabria, ci ha scritto che alcuni posti sono rimasti
alti. Alcune.
Vi do questa notizia, però, che voi parlate di 1000 lire al mese. Gli americani spendono un miliardo di dollari al giorno per la guerra. Un miliardo al giorno.
Penso.
Punto. E noi parliamo di 25 centesimi. 500 raid aerei al giorno, ecco. Costo un miliardo.
E comunque tutto ciò costa alla fine a noi quando andiamo a fare il pieno.
Ma non solo così, quando fai il pieno, perché la verdura aumenterà, tu non fai la spesa perché purtroppo, per fortuna, tu hai la fidanzata ricca.
Che cosa dici?
Noi
cosa
che dobbiamo dici? Andare ragazze tutto a far da soli, ricche, ragazzi. Santarelli.
Comunque siamo, grazie perché siamo influencer, inondati di messaggi, sì, foto e segnalazioni sui prezzi. Abbiamo anche i nostri inviati sul campo che ti sbugiardano. Senti, vai Ricchi, senti.
Comunque a Roma sono scesi andando al lavoro. Ho visto 1,66, 1,63 e 2 che stavano a 1,70 qualcosa. Cioè non ho visto neanche 1,80.
Ecco. Oh.
Ma un momento, ma andate a rimettere il replay. Io ho detto che ieri entrava in vigore, ieri, sì, e io non l'ho visti da nessuna parte.
Non gli piace avere torto.
Oggi farò il controllo.
Oggi farai un tour di tutte le pompe di benzina di Roma. E farà il controllo, va bene. Allora, ci risentiamo qui, se tutto va bene, venerdì prossimo. E poi lunedì sera, Rai 3, 21:20, lo stato delle cose.
Beh, io devo dire che la storia del bambino di Domenico di Napoli stiamo scoprendo, abbiamo contribuito a far scoprire cose incredibili, allucinanti, una catena di errori. E non voglio anticipare, ma faremo vedere un altro documento.
Ci tornerai.
Che lascia senza parole. Lascia senza parole.
Grazie alla regia, grazie alla redazione, Andy, grazie Barbara Ciaccarelli. Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, grazie a Massimo Giletti.
Auguri.
Auguri, Barbara, grazie per il tuo pensiero dei miei 18 anni.
Non si è offeso, niente.
Non mi ricordavo.
Ciao.